Allora, ben ritrovati in questo venerdì in cui ritorna puntuale l'appuntamento con Cassa Solidarietà Aziendale, lavoratori Luxottica. Turno di riposo per Fabrizio Campedel, ma abbiamo Paolo Chisalè che sicuramente difficoltà di parola assolutamente non ne ha, vista anche la dimestichezza che ha col mondo radiofonico, ormai ci fa molto piacere. Ciao Paolo.
Ciao Claudio, buongiorno a tutti. No,
Allora, so che avete fatto un'assemblea, giusto?
abbiamo fatto un consiglio di amministrazione.
Consiglio amministrazione.
Esatto.
Che differenza passa fra assemblea e consiglio amministrazione della cassa? Perdonami.
È la stessa che passa fra il governo e il Parlamento. Quindi
Ok.
l'assemblea rappresenta tutti i soci, si riunisce una volta all'anno e dà, diciamo, le linee generali. E il consiglio di amministrazione poi le mette in pratica.
Di quanti membri è formato il vostro consiglio di amministrazione? Nell'ordine di
No,
una decina, quindi sì.
siamo mi pare 7 più il presidente oppure 6 più il presidente, mi
Ok,
pare,
è
sì.
sempre uguale il consiglio di amministrazione negli anni oppure cambia, c'è il rinnovo delle cariche e quant'altro?
Diciamo che è così da qualche anno. Nello statuto è prevista la possibilità di variare i numeri.
Ok, i consiglieri sono eletti dall'assemblea,
I consiglieri sono
logicamente.
eletti dall'assemblea,
E
esatto.
le decisioni che prendete devono essere al 50% più 1, a maggioranza assoluta relativa, come funziona?
Quelle del consiglio di amministrazione vanno a maggioranza 50 più 1, insomma.
Sono consigli fiume, Paolo, oppure consigli lampo? Come funziona? Vi trovate delle volte in disaccordo su determinate materie?
Ma
Andate d'accordo? Vi confrontate? Ci sono dei contrasti delle volte? E se sì, su quali punti?
allora, Fiume succede perché lunedì scorso abbiamo cominciato alle 17:30, io sono tornato a casa alle 21:20,
Vabbè,
21:30,
bella
quindi
lunga, insomma.
bella lunga. Va per le lunghe non tanto per contrasti, ma perché magari abbiamo ordini del giorno piuttosto ricchi, oppure perché ci sono argomenti di discussione complicati che bisogna approfondire, sviscerare, e quindi poi alla fine comunque ci componiamo, troviamo una mediazione, però è chiaro che
Certo.
ci sono. Possono essere opinioni diverse, però niente di traumatico.
Niente. E in questo caso, in quest'ultimo consiglio di amministrazione, che cosa è emerso sostanzialmente di rilevante, Paolo?
Allora, per i soci, la cosa più importante è che abbiamo modificato tre regolamenti in maniera, diciamo, molto limitata, più che per cambiare, per specificare alcune cose che sembrano logiche scontate, che nei fatti sono così, perché la nostra, diciamo, le procedure, noi seguiamo questo principio, però abbiamo preferito specificarlo per evitare contestazioni o per maggior chiarezza comunque.
Certo.
Diciamo che uno è una, diciamo, introduce una piccola novità per quanto riguarda i soci che sono andati in pensione. Ricordo che dal 2012 i lavoratori che vanno in pensione, anzi i soci che vanno in pensione, hanno la facoltà di prolungare la propria iscrizione pagandosi la quota associativa anno per anno,
Anche se sono in pensione, quindi.
anche se sono in pensione. Quelli che sono andati in pensione prima,
Ecco, metti l'anno scorso, per esempio.
no, quelli che sono andati in pensione prima del 2012,
Ok.
quando non avevano la facoltà di iscriversi,
Sì.
possono farlo perché l'interpretazione che abbiamo dato è estensiva, quindi
Ah,
retroattiva.
ok. Cioè, per esempio, io lavoro da Luxottica e sono andato in pensione nel 2011. Ero iscritto alla cassa.
Sì, perché
Non lo sono stato più iscritto perché sono andato in
non
pensione.
potevi,
Adesso
certo.
posso farlo.
Adesso puoi farlo.
Come però?
Devi compilare un modulo di adesione,
Ok,
come è
e
previsto.
come lo trovo però se sono pensionato non è che
Ah,
posso entrare lì.
si scaricano dal nostro sito
Ah,
oppure
ok,
sì, si
quindi
trovano in tutti
per
gli
i pensionati
stabilimenti.
tecnologici andare sul sito oppure farselo
Oppure farselo portare a casa da qualcuno
esatto,
che
da
lavora in
qualcuno,
Luxottica.
esatto.
La cosa che abbiamo stabilito è che l'iscrizione, diciamo la reiscrizione, diventerà effettiva dall'anno successivo. Perché
Ok, cioè
ipotesi.
se mi riscrivo adesso da gennaio del prossimo anno.
Esatto. Per
Per tutto l'anno.
esatto, di anno in anno,
Certo.
per uniformare, diciamo, la condizione ai lavoratori, ai soci che sono andati in pensione e hanno deciso di rimanere iscritti. Loro pagano di anno in anno, però l'iscrizione parte da gennaio.
Certo.
Questi qua facciamo lo stesso.
Ok, questo solo per i pensionati, logicamente, cioè chi è iscritto adesso, certo. Ma chi è iscritto adesso, perdonami, io chiaramente non sono iscritto, ma se l'iscrizione mi scade in giugno, voi che succede? Mandate...
L'iscrizione non scade in giugno.
Ah, non scade in giugno.
Allora, diciamo che il lavoratore che decide di iscriversi può farlo in qualunque mese.
Ok.
Bon. Allora, che sia gennaio, febbraio...
Io oggi, fine maggio, okay. Mi decido di iscrivermi.
Tu ti iscrivi, okay. E bon. Quindi la tua iscrizione parte da, diciamo, dal primo maggio. Automaticamente viene fatta una trattenuta mensile.
Sì, dal primo maggio, non a gennaio, dal primo maggio.
No, dal primo maggio.
Non è come per i pensionati,
esatto.
Subito. Okay. Per i lavoratori
per
attivi...
Per i lavoratori attivi in forza...
Subito.
Subito, dal mese in corso o dal mese, okay, successivo... Se tu me lo porti l'ultimo del mese, 30, l'amministrazione del personale non riesce a inserire, certo, i dati, bom. La trattenuta viene fatta mensilmente. C'è la clausoletta che uno per 12 mesi non può chiedere contributo, quindi matura, diciamo, questa franchigia.
Okay.
La trattenuta viene fatta in via, diciamo, continuativa tutti i mesi fino a nuovo ordine. Finché il socio decide di revocare l'iscrizione, e allora in quel caso si interrompe, altrimenti viene, certo, fatta automaticamente, quindi non c'è scadenza di fatto.
Ok, uno che ha revocato per esempio la propria adesione può dopo riprenderla, io non lo so, qualche anno fa l'ho revocata, posso riscrivermi oppure una volta che non l'ho più fatto?
Da 2 anni a questa parte, mi pare, sì, abbiamo, no, cos'era, l'anno scorso abbiamo modificato lo statuto, quindi abbiamo dato la possibilità a chi aveva, si era tirato fuori deliberatamente, sì, di reiscriversi, però può farlo solo una volta nella vita, quindi diciamo, okay, concediamo un errore di gioventù. Devono passare però almeno 2 anni di interregno, da quando uno si dà la disdetta a quando si reiscrive.
Il caso di un, non lo so, penso ci saranno, immagino, lavoratori a tempo determinato che non gli viene rinnovato il contratto e che poi magari dopo un certo periodo vengono riassunti, al che io logicamente quando mi finisce il contratto non posso più essere iscritto alla cassa. Quando mi riassumono, posso riscrivermi oppure vale lo stesso concetto? Cioè, per tra virgolette, giusta causa, no?
No, no.
Poi dico, io non posso continuare.
La domanda è chiarissima: il lavoratore che perde il lavoro o si dimette,
sì,
parliamo di dipendenti Luxottica,
sì,
nel momento in cui dovesse essere riassunto, può reiscriversi alla cassa mantenendo anche l'anzianità maturata nel periodo precedente.
E che vantaggio ha con l'anzianità maturata?
Ha il vantaggio che la franchigia la paghi una volta sola.
Ah, ok, certo. Cioè la seconda volta che mi iscrivo, per giusta causa, logicamente, certo, non devo aspettare 12 mesi.
Non devi ripartire da zero.
Non devo ripartire da zero. Cioè, non è che per 12 mesi posso chiedere subito un contributo, volendo.
Se hai già pagato per 12 mesi, sì.
Ok, certo. Cioè, non è come la prima iscrizione. Quindi questo è importante, insomma,
sì,
chi si riscrive
noi
eventualmente.
Abbiamo avuto, insomma, alcuni lavoratori che... Prima si sono licenziati da Luxottica, poi dopo qualche anno sono tornati,
sì,
e si sono reiscritti alla cassa e praticamente avevano già i 12 mesi di franchigia pagata e quindi già dal mese successivo hanno,
sì,
potuto chiedere,
certo,
contributi.
Bene, questa è la prima novità emersa dal Consiglio.
Esatto.
C'è dell'altro, Paolo?
Un altro riguarda il contributo per gli assegni di maternità. Ne parlavamo il mese scorso.
Ah, sì, è vero, certo.
Che il contributo varia a seconda dell'ISE del,
sì,
socio. I 300 euro minimi sono garantiti anche a chi non consegna un ISE, perché storicamente,
okay,
avevamo dato,
okay,
300 euro a tutti, indipendentemente,
certo,
da
basta il certificato di nascita.
Esatto. Noi quando non arriva l'ISE, chiediamo sempre se ricordiamo che c'è la possibilità, portando l'ISE, di prendere più soldi.
Chiediamo uno più l'ISE alto e meno però mai sotto i 300
mai
euro,
sotto i 300 però
anche se ho l'ISE 100.000 euro
cioè, ma se uno ha un ISE sotto i 12.000 euro porta a casa 1.250 euro,
insomma,
no?
Sono 950 euro di più,
esatto.
Non è mica
allora ci rispondono normalmente: ah no, no, va bene così, non mi interessa.
Bravi.
Però salvo poi qualcuno dopo qualche mese chiamare e dire: ma non pensavo di avere l'ISE così basso, posso cambiare idea?
Cioè, farsi fare l'ISE, lo ribadiamo ancora una volta, non è una procedura complicata, basta andare da chi fa
a un CAF, serve un po' di tempo per accimolare la documentazione, viene fatto gratuitamente.
Per 950 euro penso che possa essere anche
direi
una cosa
di sì. Allora, siccome non possiamo correre dietro a qualunque venticello, abbiamo stabilito che nel momento in cui si eroga un assegno di maternità, la pratica è chiusa. Quindi non c'è possibilità di cambiare idea o altro, perché sarebbe una follia amministrativa, insomma.
Cioè,
no?
Quanto tempo c'è dal momento della nascita per presentare la richiesta di contributo?
E allora, dipende. Diciamo che per i nati in un anno, diciamo 2017, che sia 1° di gennaio o 31 dicembre, c'è la possibilità di chiedere l'assegno di maternità entro il 31 marzo del 2018. Quindi minimo hai 3 mesi di tempo.
Esatto.
Abbiamo
quindi
prolungato i termini apposta per dare il tempo di fare l'ISE.
Sì, perché insomma, appena nato il bimbo, la bimba, insomma,
uno
per
altro
carità,
per la testa.
Hai altro per la testa, però insomma, 3 mesi insomma, si riesce
fino,
a trovare.
Fino all'anno scorso il termine era 31 di gennaio, l'abbiamo prolungato di 60 giorni. E quindi tutto il tempo per fare le cose c'è.
Senti, una curiosità: ci sono tante nuove nascite, come speriamo, nell'ambito dei
mica tante, sono meno della nel 2017 sono del 2016, scusa, sono state meno del 2015. Non so se riflettono
meno
il trend
all'interno degli iscritti della cassa, diciamo, non è un dato demografico,
no,
però io, in proporzione, insomma,
diciamo
può essere anche significativo.
Abbiamo pagato meno assegni di maternità.
E credo, spero che la gente, insomma, ne sia a conoscenza e ne usufruisca.
Spero, ma non ci metto la mano sul fuoco, perché qualcuno magari distratto ogni tanto.
Ecco, ricordiamolo perché è importante. Senti Paolo, un'altra novità, mi sembra che prima inizio della trasmissione mi avevi detto che c'è ancora qualcos'altro.
Anche questa è di una banalità assoluta, però l'abbiamo ribadita, riguarda le spese sanitarie. Quando diciamo che le richieste di contributo per le spese del primo semestre devono essere consegnate entro il 31 giugno, entro il 31 luglio, e quelle del secondo semestre devono essere consegnate entro il 31 gennaio dell'anno dopo, è chiaro che si fa riferimento alla data di emissione della fattura o dello scontrino. Quindi per gli scontrini o le fatture emesse dal 1 gennaio al 30 di giugno, quello è il primo semestre.
Sì.
Non vale la data di pagamento, perché noi la data di pagamento...
Se io oggi ti presento una fattura con data 28 dicembre 2016, anche se l'ho pagata a febbraio 2017, che può succedere, quella non vale,
no,
perché c'è la data di emissione 2016, quindi secondo
è di competenza
semestre
2016.
Quindi fate bene attenzione, perché magari uno, anche voglio dire superficialmente, guarda: ah, l'ho pagata nel 2017, vale 2017. No,
fa fede la data di emissione.
Ok, e quindi stesso discorso, adesso si sta quasi per chiudere, insomma, il primo semestre, dai, quindi
diciamo mancano 2 mesi e mezzo, perché
quindi entro il 31 luglio devo portare le spese sanitarie del 2017. Spese sanitarie, Paolo, tutte? Cioè, per spese sanitarie, che intendiamo, visto che ci siamo, è sempre
quelle
utile
che rimborsiamo noi. Allora, riepilogo brevemente.
Sì, infatti.
Visite specialistiche eseguite privatamente, ad eccezione di quelle fiscali, legali e sportive, diagnostiche strumentali, diciamo una quantità di esami che si fanno dalla
risonanza,
semplice,
faccio per dire,
assolutamente,
risonanza magnetica, l'astra.
Sì, anche ecografie, cioè una quantità di
dovuta
esami
a qualsiasi caso, malattie o infortuni, non c'entra niente.
No, assolutamente, la causale non ci interessa. Ovviamente eseguite privatamente, perché
privatamente ecco,
perché quelle fatte in servizio sanitario le rimborsa Unisalute,
okay,
ad eccezione che per i pensionati che non avendo la copertura di Unisalute gli abbiamo fatto l'estensione anche per i ticket.
Senti, per esempio, perché uno adesso potrebbe dire: vabbè, devo andarmi a fare risonanza, voglio farmi il calcolo se farla, se mi conviene farla privatamente o pubblicamente. Allora, nel caso privatamente, poniamo adesso per sì, assurdo, per semplificare, mi costa 100, voi quanto mi rimborsate sui 100?
Il 50%.
Il 50%, ecco, no, lo diciamo anche per i nostri ascoltatori per, certo, farsi il calcolo, insomma.
Può essere anche
e
il 70%.
E Unisalute invece quanto rimborsa?
Allora, se è ticket rimborsa il 100%, okay, mentre se è eseguita privatamente, perché da qualche anno rimborsa anche quelle eseguite privatamente, complicandoci un po', facendo piuttosto confusione fra i lavoratori, hanno un calcolo di rimborso piuttosto complicato. Perché c'è un minimo non rimborsabile, se si supera c'è comunque un tetto massimo, ci sono degli esempi sul libretto che ci hanno dato, è piuttosto, okay, complicato, è piuttosto, bisogna guardare nel dettaglio.
Comunque il 50% eseguite, sì, privatamente,
esatto, oppure, okay, il 70% se rientrano nel capitolo della prevenzione. Allora, ci sono alcune visite ed alcuni esami che abbiamo messo nel capitolo prevenzione, che rimborsiamo al 70%.
E in questo caso come si fa per vedere quali sono? Si va sul sito internet, immagino, no?
Tutti i soci hanno il libretto.
Ok, voi quando fate una visita, quindi nel dubbio, guardate un attimo sul sito internet o sul libretto, esatto, che vi è stato dato, per vedere se e a che percentuale avete, certo, avete diritto. Fatture, giusto? Bisogna farsi fare la fattura. Cioè,
ma no, ma fattura anche... Cioè se tu vai a comprare le lenti, difficile ti faccia una fattura, ti danno lo scontrino.
E col codice fiscale.
Assolutamente sì, perché, ecco, si fa riferimento al socio o al,
esatto,
familiare a carico del,
esatto,
socio.
E in questo caso è sufficiente anche lo scontrino, per esempio?
Assolutamente.
Per, non lo so, un paio di lenti da vista?
Sì, sì, basta. No, lo scontrino che certifica quanto hai speso, sì, e di chi erano le lenti, perché sono scontrini parlanti. Poi serve la prescrizione dell'oculista, non, okay, dell'ottico, ma dell'oculista, anche vecchia.
Sì.
E basta, insomma. Poi... fra le altre spese rimborsabili sono tutta la fisioterapia,
sì,
la logopedia, le cure dentarie, qualcosa, no, le lenti le abbiamo dette, le visite diagnostiche, mi pare che ci siamo, insomma.
Eh beh, mi sembra un bel risparmio, il 50%, insomma, non è poco.
No,
e
no,
lo rimborsate, a differenza dello Stato che ti paga più avanti, voi dopo quanto le rimborsate?
Vabbè, noi i rimborsi li paghiamo a cadenza mensile, quindi se uno ci porta le carte prima della scadenza e riusciamo a inserirle nel database, gliela paghiamo anche pochi giorni dopo,
cioè,
altrimenti
insomma,
passa un mese.
Sì,
insomma.
Vabbè, un mese, insomma. Sì, comunque, sì. Senti, secondo te è soddisfacente il dato di quante richieste per le spese sanitarie vi vengono portate? Oppure ce ne potrebbe essere di più? C'è gente che non se ne accorge o che si dimentica, secondo te?
Guarda, non lo
Oppure
so, può darsi che qualcuno si dimentichi.
Speriamo che questa trasmissione anche dia una mano, contribuisca un pochettino, perché insomma,
sì,
per voi, diciamo, voi siete un'azienda all'incontrario, no? Più spese avete e meglio andate, diciamo.
Certo,
così, no?
Ma
giusto, quindi...
abbiamo rilevato negli ultimi anni una crescita minore nelle uscite per spese sanitarie, perché probabilmente...
speriamo perché la gente sia meno male, dai, no,
magari sì, ma secondo me invece è perché molti sfruttano di più Unisalute.
Ok, vabbè, questa
e
è
quindi,
una scelta.
Certo,
una
no, scelta. No, ma va bene perché...
Questa è importante informare, come fate giustamente, informate, c'è questa opzione, poi ognuno chiaramente trae le sue valutazioni, le sue
conclusioni. Anche perché, voglio dire, lasciare i soldi a Unisalute vuol dire perdere soldi e far crescere il profitto a Unisalute, cosa dobbiamo far? Arricchire le assicurazioni?
Vabbè, allora, purtroppo è terminato il tempo a nostra disposizione, caro Paolo. Paolo, abbiamo trattato degli argomenti molto interessanti e credo anche utili per i lavoratori.
Penso di sì.
Iscritti alla cassa di solidarietà aziendale, lavoratori Luxottica, nome un po' più lungo, non potevate.
Prossima volta
sai
che cambiamo
lo statuto, pensare.
Cambiamo il nome.
Ci devo sempre pensare, è una cosa che dopo ci arrivo alla fine, però insomma, so se capita anche a te. Avete un abbreviativo voi? La
CSA.
Cassa? CSA, ok. Quindi magari per motivi di comodità ogni tanto diremo CSA e si sa che parliamo di questo. Paolo, ci risentiamo e ci rivediamo da noi, ci rivediamo il mese prossimo e con gli ascoltatori ci risentiamo il mese prossimo.
Senz'altro, grazie e ciao a tutti.